tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
44 di mercoledì 20 settembre 2023, questa è Radio Rock, il The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo con voi come ogni giorno. Abbiamo ascoltato i Killers, che ve lo ricorderete, questa è la dimostrazione del fatto che nel Caucaso, ma forse anche nei Balcani, no, potremmo dire molti posti del mondo, la situazione è molto delicata e bisogna avere particolare cautela, particolare attenzione. I Killers, come vi abbiamo raccontato, il giorno di Ferragosto proprio, erano in concerto a Batumi, bellissima, particolarissima città della Georgia, dove sono stato quest'estate, tra le altre insomma città che ho visto, una città molto molto particolare, che però mi è piaciuta molto. E all'interno di questo concerto hanno, lo banalizzo ma insomma l'abbiamo già raccontato, tentato di far pace così in maniera molto grossolana tra russi e georgiani, dicendo: qui abbiamo un ragazzo russo che è salito sul palco, dai un bel applauso per lui, non capendo che forse lì la situazione è un po' più complessa di così, e quindi insomma è difficile affrontarla con troppa semplicità, ecco, o risolverla, diciamo, affrontandola con troppa semplicità. Lo stesso si può dire accade anche per esempio nel conflitto annoso tra armeni e azeri, tra l'altro insomma riguarda tutti i conflitti, abbiamo parlato del chiaramente dell'Ucraina, del Donbass, no? Tutti i conflitti di popolazioni mescolate, di gruppi etnici che non corrispondono a una specifica geografia, no? A dei paesi delimitati, e qui ci sono gli italiani e sono italiani, e per noi è difficile capirlo, anche se pure noi qualche caso specifico ce l'abbiamo e qualche ricordo anche degli anni 60-70 ce l'abbiamo. Però insomma, che cosa sta succedendo in questo momento, in questa, diciamo, chiamiamola enclave armena all'interno del territorio azero, cioè dell'Azerbaigian? Che cosa sta facendo l'Azerbaigian? Per capirlo un pochino meglio, ho deciso di contattare questa mattina, tra l'altro io la seguo su Instagram perché lei ha un profilo bellissimo, pieno di fantastiche architetture sovietiche, per le quali io impazzisco, come sapete. Comunque insomma, a parte questo, parliamo con Luna De Bartolo, che è una giornalista di base a Tbilisi, quindi in Georgia, collabora con Repubblica, dovrebbe essere in collegamento telefonico. Luna, ci sei? Buongiorno.
Ciao Emilio, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori.
Eccoci. Allora, ci racconti un attimo, perché insomma non tutti, anzi pochi forse, conoscono la situazione del Nagorno-Karabakh, che cosa sta accadendo, diciamo, in queste ore, e poi magari facciamo anche un piccolo riepilogo di quello che è accaduto negli ultimi 30 anni probabilmente.
Allora, sì, il Nagorno-Karabakh è, come ben dicevi prima, è un territorio situato all'interno dell'Azerbaigian, quindi de jure azero, e riconosciuto dalla comunità internazionale come Azerbaigian, ma abitato da una maggioranza etnica armena. Ieri alle ore 13.30 ora locale, quindi intorno alle 11.30 in Italia, l'Azerbaigian ha attaccato questo territorio per riprenderne il controllo. Però ecco, per capire un pochino bisogna fare un minimo di storia, insomma, per sì, collocare. Ecco appunto, questo territorio, dicevamo, è situato all'interno dell'Azerbaigian, è riconosciuto internazionalmente come Azerbaigian, ma negli ultimi 30 anni di fatto è stato autogovernato da un governo appunto armeno etnico, e c'è stata una guerra alla caduta dell'Unione Sovietica, questo territorio si è autoproclamato indipendente, e non venendo riconosciuto peraltro da nessun paese dell'ONU, neanche dall'Armenia, ma l'Armenia l'ha appoggiato militarmente. Sì. E questa guerra negli anni 90 si è conclusa con una vittoria schiacciante dell'Armenia, che ha preso il controllo sia del Nagorno-Karabakh che di distretti e abitati prima da azeri, e a mo' di cuscinetto, insomma, protezione di questo territorio. Certo. E questa situazione si è protratta per 30 anni, finché nel 2020 l'Azerbaigian è diventato una potenza economica, anche che si basa anche sul petrolio, sul gas, e appoggiata militarmente dalla Russia, ha riconquistato tutti i distretti azeri adiacenti e parte del Nagorno-Karabakh. lasciando appunto solo questo fazzoletto di terra collegato con l'Armenia solo da una strada, questo corridoio di Lacin, e che era sotto il controllo delle forze di pace russe. La Russia è stata la forza mediatrice per la fine di questa guerra nel 2020, e che tuttavia ha lasciato appunto la popolazione del Nagorno-Karabakh in una posizione estremamente precaria, come abbiamo visto appunto in queste ore. Già a dicembre il Nagorno-Karabakh ha preso controllo dell'unica strada che lo collegava all'Armenia, e assediandola da tutti i lati, impedendo l'accesso di forniture di cibo, medicine, tutti i beni essenziali.
Sì.
E ieri appunto è partito questo attacco con cui l'Azerbaigian vuole finire la guerra del 2020.
Sì, diciamo l'intento, Luna, non dichiarato ma di fatto insomma abbastanza palese, è quello di riprendere proprio possesso di tutti quei territori, cercando di indurre in qualche modo, no, gli armeni non tanto a morire quanto a andarsene sostanzialmente, e a lasciar loro...
Sì, una pulizia etnica soft, questo di cui si parla.
Sì.
E chiaramente è quello che sostengono gli armeni, è quello che sostengono molti analisti, è quello che insomma anche la logica farebbe propendere per questa ipotesi,
certo.
Diciamo, e gli azeri sostengono di voler integrare la popolazione del Nagorno-Karabakh all'interno della propria società. Argomento spinoso, parliamo comunque dell'Azerbaigian, che è una dittatura. E ha un punteggio di 9 su 100 ad esempio quanto a libertà politiche su Freedom House, quindi parliamo di un paese estremamente autoritario con grandi problemi di rispetto dei diritti delle minoranze, e
certo.
Ecco, insomma, infatti ci sono delle trattative di pace in corso tra Armenia e Azerbaigian in questi mesi, anche con la mediazione non solo russa ma occidentale.
Sì.
E il punto su cui ci si era arenati era proprio il fatto che, pur l'Armenia avendo riconosciuto, e questo è stato un evento storico, e la sovranità azera sul Nagorno-Karabakh, chiedeva però delle garanzie per la popolazione civile, un formato internazionale che ne tutelasse i diritti.
Certo.
Mentre l'Azerbaigian si rifiutava categoricamente, voleva trattare la questione unicamente come un fatto interno.
Certo. Luna, ti domando una cosa. Prima mi facevi riflettere, parlando appunto dell'importanza anche strategica per la Russia, per l'Occidente, dell'Azerbaigian, che è un paese ricco. Ecco, è una domanda un po' retorica, però insomma, in che modo poi può incidere rispetto ad altri conflitti l'eventuale intervento di forze occidentali, dell'Unione Europea, all'interno di un contesto nel quale noi sappiamo che insomma gli armeni sono stati già vittime di un genocidio, pensiamo non so ai curdi, cioè ci sono delle popolazioni che, diciamo, tutto sommato chi se ne frega, no, possiamo pure massacrarli, e altri sui quali sembrerebbe che ci sia un'attenzione molto particolare, molto direi speciale, in virtù del fatto che sono dei paesi che, con cui insomma si collabora spesso. È così?
Allora, un intervento occidentale in Nagorno-Karabakh non è in vista. Insomma, se si parla di un intervento differente da un intervento diplomatico.
Sì.
E, tutte le cancellerie occidentali ieri, l'Unione Europea, hanno chiesto un cessate il fuoco, hanno condannato l'aggressione dell'Azerbaigian. E la Francia ha chiesto la convocazione di un Consiglio delle Nazioni Unite d'urgenza, ma de jure quel territorio è azero. Io non credo si andrà più in là di questo tipo di appelli.
Certo, è chiaro.
Non vedo sanzioni, non... E parlando insomma del contesto geopolitico, l'Armenia in questo momento è molto fragile. Cioè, da un lato la Russia ha più bisogno e ha maggior ragione con la situazione che si è venuta a creare dopo l'invasione dell'Ucraina, ha più bisogno dell'Azerbaigian e della Turchia, che è lo sponsor principale dell'Azerbaigian, di quanto loro non abbiano bisogno della Russia.
Certo.
Quindi non solo l'Occidente è lontano, non ha un piede veramente all'interno del Caucaso, ma chi ce l'ha? La Russia, che anche lì con 2000 peacekeepers all'interno proprio del territorio. E come ha detto Pashinyan, il primo ministro armeno, o è riluttante, quindi non vuole intervenire, o non può intervenire.
Certo.
Però fatto sta che non è intervenuta.
Perché ricordiamo che la Russia è alleata, sarebbe alleata, diciamo, dell'Armenia.
Storicamente, certo.
Non sta intervenendo. C'è stata anche una dichiarazione molto forte del presidente armeno, che ha detto: ci sentiamo come se i russi ci hanno sostanzialmente voltato le spalle. E poi è arrivato l'intervento a zero in Nagorno-Karabakh, come a dire sì. Esattamente, è chiaro che la guerra in Ucraina forse ha giocato anche un ruolo, no? Nell'apertura magari di ulteriori fronti, e nel ruolo che l'Azerbaigian si ritrova ad avere, però fatto sta che praticamente l'Armenia al momento mi sembra di poter dire che è sola.
L'Armenia sì, è sola, in particolare per quanto riguarda la situazione del Nagorno-Karabakh.
Sì.
Possiamo dire che in questo momento la popolazione del Nagorno-Karabakh è sola.
120.000 persone, stiamo parlando, insomma, di questa è la popolazione, che se non ricordo male, la popolazione che abita il Nagorno-Karabakh, più o meno. Adesso
sì,
non so.
Questo vorrei ricordare appunto che in questo momento i bombardamenti sono proseguiti durante tutta la notte.
Sì.
E proseguono tuttora, e al momento si contano circa 35 feriti civili e 3 vittime, e si tratta, il ministro della difesa armeno ha parlato di operazioni di precisione volte a smantellare le forze armate e il governo de facto del Nagorno-Karabakh, di cui chiedono la capitolazione totale. Però abbiamo testimonianze appunto di morti, di feriti civili.
Certo.
E di bombardamenti in aree residenziali.
È una guerra a tutti gli effetti, anche se può ricordare molto qualcosa avvenuto nel febbraio dello scorso anno. L'Azerbaigian lo chiama sostanzialmente, no, un intervento speciale anche qua, no, per stanare i terroristi. Cioè, insomma, c'è sempre questo desiderio di non chiamarla guerra, quella che poi di fatto a tutti gli effetti lo è, no?
L'Azerbaigian vuole la capitolazione completa, vuole lo scioglimento di tutte le istituzioni del Nagorno-Karabakh. Il Nagorno-Karabakh è Azerbaigian e appunto sì, secondo loro sono terroristi, sono separatisti.
Certo, certo.
Quindi ecco, per loro la questione è questa. Ora in questo momento già sono più di 7.000 civili che appunto sono stati già evacuati con l'aiuto dei peacekeepers russi. Sì, questa è la situazione.
La situazione è questa. Io,
Non si fermeranno finché non ci sarà, finché non si arrenderanno.
Tra l'altro abbiamo dato c'è un tuo pezzo molto bello su Repubblica di oggi, a pagina 16. Chiaramente poi ci sono proteste anche a Yerevan, che è la capitale armena, perché insomma,
sì,
come abbiamo detto,
importante.
Ecco, come abbiamo forse accennato prima, l'Armenia non sta rispondendo, no, diciamo così, a questa aggressione.
Non può
rispondere,
certo.
E però ci sono proteste da parte degli armeni.
Ci sono proteste, in particolare per il modo con cui Pashinyan sta gestendo questi negoziati. Il punto è che l'Azerbaigian sta conducendo questi negoziati, che non riguardano solo il Nagorno-Karabakh, riguardano anche la delimitazione dei confini tra le due ex repubbliche sovietiche.
Certo.
Ognuno si rifà a carte diverse, non c'è un confine ancora. E diciamo che l'Azerbaigian, anche viste le incursioni del settembre dell'anno scorso, l'Azerbaigian ha fatto delle incursioni all'interno dell'Armenia stessa, non nel Nagorno-Karabakh. E quindi possiamo dire che l'Azerbaigian sta conducendo queste trattative con una pistola sul tavolo,
sì,
diretta,
sì,
verso,
chiaro,
i confini dell'Armenia.
È chiaro. Senti, Luna, io ti ringrazio per essere stata con noi quest'oggi. Se non ti spiace, magari nei prossimi giorni ti proviamo a ricontattare perché
con
chiaramente
piacere.
È una situazione in evoluzione. Musicalmente, cosa hai scelto per da farci ascoltare questa mattina? Una canzone con cui chiudiamo l'intervento?
Guarda, ho scelto Mother di Pink Floyd, l'album The Wall. e insomma vorrei dedicarla a tutta la popolazione del Nagorno-Karabakh, ma in particolare a quei bambini che in questo momento si trovano nei rifugi antiaerei e che sono, questo è importante, già stati traumatizzati dalla guerra del 2020.
Certo.
E insomma, perché quando sarà tutto finito siano in grado di rompere il ciclo della guerra, di guarire e di non crescere volendo costruire muri.
Benissimo, io ringrazio Luna De Bartolo, grazie per essere stata con noi e a presto.
Grazie a te.
Chiudiamo proprio il The Rock Show oggi, grazie, con i Pink Floyd di Mother che ha scelto Luna per l'appunto, e noi ragazzi ci salutiamo, grazie, appuntamento a domani, ma era importante insomma occuparci di
ciao.
Questa questione di cui
ciao.
Non parla nessuno fra l'altro. Il The Rock Show ritorna domani mattina alle ore 6, ciao, grazie.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.